Eccoci quindi sui 105.250, questa è sempre Voce dell'Ucraina, Voce della Russia. Siamo così arrivati all'ultima diretta di oggi. Dovremmo essere al telefono con Francesco Anselmi, fotoreporter e fotodocumentarista. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao ragazzi.
Benissimo. Bene, bentornato, benvenuto su Radio Breakout. Allora, eccoci, noi siamo in chiamata con te perché abbiamo saputo che nelle scorse settimane, insomma, sei stato lungo il confine ucraino-polacco. Insomma, tu ti occupi da tempo di documentare quali sono, diciamo, le violenze strutturali e dei confini in giro per il mondo. E ultimamente, appunto, sei stato in quei luoghi. Quindi volevamo partire dalla tua esperienza su cosa, insomma, hai visto con i tuoi occhi, abbiamo letto e saputo di tante testimonianze di diverse discriminazioni al confine. Insomma, se ci puoi raccontare un po' quello che hai visto secondo la tua esperienza e poi magari da lì facciamo qualche considerazione più di contorno.
Sì, certo, assolutamente. Dunque, io negli ultimi 10 anni ho lavorato lungo confini in un po' di tutto il mondo, dalla Grecia a confine tra Stati Uniti e Messico. E adesso, appunto, nei primi 10 giorni di marzo ero al confine di Medica, il più narrato, diciamo, all'interno della dimensione di profughi, quello che si trova di fronte a Leopoli, per intenderci, e quindi quello che è stato il principale punto di passaggio dei profughi ucraini. La testimonianza che posso portare io è quella di aver assistito a qualcosa di inedito termini di accoglienza, qualcosa che appunto non avevo mai visto in nessun altro contesto, da contesti più tranquilli a contesti più emergenziali, ripensando alle isole greche o anche alla caravan di profughi che è a Tijuana nel 2018, mai niente del genere si è mosso, ecco, diciamo, in aiuto come è accaduto ora. Quindi principalmente questa è la principale riflessione che mi viene da fare riguardo a quello che ho visto. Poi appunto tu citavi e parlavi di discriminazioni che appunto avvengono poi a più livelli. Vi è una discriminazione generale rispetto a quello che è stato il trattamento nei confronti dei profughi negli ultimi 15 anni da parte dell'Unione Europea. Vi è una discriminazione tutta polacca, che può essere ricondotta a quello che è successo lo scorso inverno, dicembre, quando 2000 profughi iracheni e afghani erano ammassati al confine tra Bielorussia e Polonia e sono stati lasciati lì. Situazione nella quale sarebbe bastato un centesimo di quello che è stato fatto ora per risolverla in pochi giorni, probabilmente. E poi si arriva a parlare invece delle micro, tra virgolette, discriminazioni che avvengono tutti i giorni anche all'interno di questa situazione di fuga dall'Ucraina, dove appunto abbiamo sentito di... Io non ho testimonianze dirette, nel senso che io non ho assistito direttamente a questo tipo di discriminazioni, però ci sono fonti che parlano di discriminazioni alla stazione del treno di Shemshil, che è dove arrivano i treni da Leopoli, dove gruppi di estrema destra polacca pare aspettassero i treni per fare un distinguo tra ucraini e persone che erano immigrati in Ucraina, ma che ugualmente stavano fuggendo dalla guerra. È chiaro, sì, quindi questo è qualcosa di totalmente inedito, ecco, questo è quello che mi viene da dire principalmente. Non solo poi chiaramente nei confronti del trattamento dei profughi, perché poi un'altra riflessione interessante è pensare anche a quello che è il trattamento nei confronti di chi si attiva per aiutare queste persone. Io giusto alcune settimane prima di andare al confine tra Polonia e Ucraina ero a Calais, dove un gruppo di attivisti compagni No Borders ha cercato e ha preso degli spazi da destinare all'accoglienza di migranti ho assistito invece ad una repressione inaudita. Mentre al confine tra Polonia ed Ucraina i poliziotti polacchi caricavano le valigie dei profughi sugli autobus. Quindi questo fondamentalmente, a mio parere, è il punto centrale di questa questione.
Sì, beh, certo, l'hai detto piuttosto bene, le differenze sia di trattamento che di gestione, insomma, appunto, politica della questione. Io avevo una curiosità su quello proprio che hai visto lungo il confine ucraino-polacca, cioè come si dava proprio la strutturazione della, diciamo, della gestione della migrazione, cioè se in modo molto spontaneo, in modo più strutturato, se insomma le persone poi avevano facilmente accessibilità a campi profughi in Polonia, insomma, qual è la tua...
Beh, per rendere l'idea, almeno in tutto il periodo in cui sono stato lì io, ma credo anche adesso, non c'è neanche stato necessità di creare un campo profughi, nel centro, nel senso che a pochi chilometri dal confine si era creato un piccolo centro di accoglienza, dove però fatto ricavato all'interno di un centro commerciale non ancora aperto, dove però i profughi non passavano più che una notte, perché appunto il numero di autobus e di macchine dell'accoglienza che si era attivato era tale da far sì che non si creasse una reale permanenza sul confine. Appena entrati si veniva smistati verso quella che era la destinazione richiesta, principalmente poi Varsavia e Cracovia, le due principali città polacche, a meno che poi qualcuno non avesse altre persone che invece le stavano aspettando per portarle privatamente in altri luoghi. Per cui appunto non si parla neanche di campi profughi.
Scusa, sì, Francesco, scusa se ti interrompo, sì, volevo appunto, la mia domanda è molto simile a quella di Francesco, perché appunto so che le prime settimane questa accoglienza di frontiera è stata molto portata avanti proprio dalle persone che arrivavano lì con i propri mezzi, con i propri, cioè era molto appunto dal basso portata avanti dalle persone, e anche perché appunto il Polonia è il paese confinante dove comunque da anni c'è una grossa fetta dei cittadini ucraini che vengono a lavorare lì, quindi sicuramente è spiegabile perché appunto questi centri di accoglienza sono vuoti al momento, però penso che in qualche modo anche una soluzione diciamo strutturale ad un certo punto sarà necessaria, quando queste persone magari in questo momento ospitati dai amici, genitori, conoscenti, avranno bisogno di un sostegno appunto socio-sanitario, socio-economico.
Sicuramente, sicuramente, soprattutto se il conflitto si protrarrà come sembra, o comunque visto i livelli di distruzione che si stanno raggiungendo in Ucraina, ci vorrà sicuramente del tempo prima che queste persone possano fare ritorno alle loro case. E quindi sì, sicuramente ci vorranno delle sistemazioni e il governo dovrà. Devo dire la verità, io quello che mi ha impressionato in questa accoglienza è il fatto che era sì dal basso, per cui io ho incontrato persone italiane con i pulmini partite da ogni zona d'Italia in carovana per portare aiuti, però che tutto il sistema di autobus principale era un sistema governativo, ovvero erano autobus che avevano quattro sirene, una ad ogni angolo, e a ritmi di uno ogni cinque minuti arrivavano davanti al confine e caricavano persone. E quelli erano tutti autobus del governo polacco. Quindi su entrambi i fronti l'attivazione è stata totale. Sembrava veramente di essere una fiera della solidarietà, no? Dove ogni associazione portava il suo stand e presenziava come poteva.
Sì, mi viene da aggiungere che forse non serve andare fino al confine ucraino per vedere questo tipo di, come dire, razzismo intrinseco, no? A me mi meraviglia tutte le mattine che passo dal ponte di ferro al balloon a vedere decine se non centinaia di persone che si danno da fare a sistemare abiti e quant'altro dentro al Serming, all'Arsenale della Pace, mentre di fianco si piazzano le fioriere per non far dormire delle persone di colore che dormono lì da mesi e non hanno mezza coperta o gli viene portata via. Ecco, quindi insomma è qualcosa che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, senza anche viaggiare fino ai confini con l'Ucraina.
Certo, certo. Credo che questo sia un buon momento per affrontare questo tipo di tematiche, proprio perché sono sotto gli occhi anche appunto ad un livello più internazionale, ed è qualcosa di innegabile quello che sta avvenendo e questo doppio metro che si sta applicando.
Beh, insomma, sicuramente è vero quello che dicevate con Pietro, però diciamo tornando in quei territori è davvero... come dire, è evidente la contraddizione che poi appunto rimanendo in territorio, se vogliamo, polacco, c'è e c'è stata, come già hai accennato tu, diciamo la differenza con il confine bielorusso, no? Proprio in questi giorni arrivano notizie di compagni del No Border Team accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Insomma, abbiamo sentito diverse volte delle condizioni tragiche nella foresta di Bielovizza, insomma, immagini, foto, racconti, il tutto diventa ancora più odioso e aggiungo poi, se vogliamo, la conseguenza anche un po' strana, anche un po' ambigua, forse da ricacciare, però comunque c'è, è anche quello un po' di storcere quasi il naso, no? Cioè quasi di provare un, tra virgolette, se vogliamo, anche un senso di fastidio, no? A dire, oh, ma cioè, nel senso, ogni giorno muoiono persone in mezzo alle foreste, in mezzo alle montagne, in mezzo al mare, e poi c'è tutto questo, no? Come hai raccontato tu, dai pulmini agli stand, a tutto quanto. È piuttosto, insomma, doveroso, ma anche difficile starci dentro, diciamo, in una prospettiva appunto contro le frontiere, no? Nel senso, o contro il razzismo strutturale. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
No, adesso poi tra l'altro pare sia una notizia di queste ultime ore che un gruppo di profughi dall'Ucraina arrivato in Polonia sia stato trattenuto dalla polizia polacca e messo in un centro di detenzione, e questo va contro quelli che sono gli attuali accordi tra Unione Europea e i permessi nei confronti degli ucraini, che appunto sono non solo nei confronti degli ucraini ma anche di terzi che si trovavano in Ucraina a lavorare. Quindi c'è questa questione delle ultime ore.
Ah, infatti noi fino ad ora abbiamo avuto l'informazione,
scusa Francesco,
e, sì, fino ad ora abbiamo avuto le tracce di appunto le notizie che riguardavano i centri detentivi, appunto, che contenevano già i cittadini non ucraini che però nel momento del conflitto si trovavano lì, quindi una volta attraversata la frontiera venivano appunto smistati in questi centri detentivi. Su questa cosa ci hanno scritto, mi sa, anche vari giornali internazionali, e quindi questa notizia che ci riporti è un po', esatto, la prima che riguarda gli ucraini. Andremo sicuramente a leggerla.
Certo.
Non so se aggiungere qualche altra considerazione, qualche altro, non so, riflessione, racconto su quello che hai visto.
È stata una situazione appunto abbastanza inedita, no? Io sono abituato a situazioni abbastanza drammatiche quando mi muovo in quei contesti, che sia Lesbos, Kos o appunto il confine tra Stati Uniti e Messico. Invece ho assistito a una specie di sagra dell'accoglienza. Quello che mi ha impressionato è stato quello, no? Ricordiamo poi che comunque nei primi giorni di marzo tutte le persone che stavano fuggendo dall'Ucraina erano in qualche modo le classi più benestanti, quindi le persone arrivavano anche in condizioni buone da un punto di vista di salute, di cibo, quindi non il dramma, insomma, si consumava ad un altro livello, non sapendo quello da cui queste persone scappavano. Però appunto sì, era una sorta di passerella, poi queste persone salivano sugli autobus e venivano portati via. Sicuramente qualcosa di inedito.
Va bene, Francesco, allora noi ti salutiamo. Vuoi dirci dove ti porterà il tuo prossimo viaggio?
Il mio prossimo viaggio mi porterà brevissimo in Romania, al confine sempre con l'Ucraina, però sul fronte rumeno. io mi occupo di un progetto a lungo termine sui confini europei e quindi batterò tutti quelli che saranno i fronti, tra virgolette, caldi della Fortress Europe.
Va bene.
Allora magari a risentirci da un altro confine.
Volentierissimo, volentierissimo.
Ragazzi. Ci aspettiamo. Grazie. Tanti messaggini e tanti audio che trasmetteremo da questi canali.
Grazie del tempo.
Grazie Francesco.
Grazie a voi ragazzi.